diciamo, i fini della primaria, secondaria, la terza e terziaria, quindi io velocemente una per ogni cosa, ve lo devo dire, se no poi quando parlo di terziaria non vedete. La primaria, quello che abbiamo definito fino adesso, basta, quindi penetrazione e moltiplicazione, sipiloma primario, invasione del circolo, risposta infiammatoria, fino a che a livello del sipiloma primario si forma una vera e propria ulcera dal fondo duro, indolore, con esudato ricco di batteri, sipiloma o cancroide. Interessati i linfonodi locali, regionali, si può andare incontro anche a cicatrizzazione spontanea. Voi capite come si può avere risoluzione spontanea, come studieremo poi nella neisteria, ma anche qui nella sifilide, all'inizio possiamo avere cicatrizzazione spontanea. Purtroppo però non vuol dire che la storia è finita. Ma la sifilide secondaria è caratterizzata un paio di mesi dopo, dalla comparsa del sipiloma, da una comparsa di una sindrome simile influenzale, quindi questi sono solo i soliti segni di una sindrome simile influenzale, che ci fanno capire che il problema non è finito. Insieme alla sindrome simile influenzale che si verifica dopo 6-8 settimane dal sipiloma primario, compaiono anche delle lesioni cutanee caratteristiche. Lesioni sulle palme delle mani, sulle piante dei piedi, ma anche sul tronco, di tipo maculopapulare, e le lesioni queste sono infettive. Questa è velocemente sipilide secondaria. Quindi la primaria, sipiloma primario, l'ulcera, quella che abbiamo detto, e linfadenopatia satellite, e poi invasione delle palle. La secondaria, sindrome simile influenzale, rash cutaneo. Ho detto proprio poco, ma se non vi dico questo, poi non... Poi, periodo cosiddetto latente, intermedio, prima della terziaria, che è quella dove vi voglio portare, che succede? Non si sa, di fatto rimangono vitali, ma possono rimanere, la storia può rimanere latente con un apparente benessere per anni. Però che succede? Succede che i batteri ci sono, vanno in giro, e il sistema immunitario li segue e cerca di distruggerla a seconda di dove vanno. Ed ecco la terziaria, quella alla quale vi volevo portare, che si sviluppa in circa un terzo dei pazienti non trattati. Un buon trattamento taglia le gambe all'infezione, quindi la stronca. Nei casi non trattati o perché non diagnosticati o per condizioni varie, in un terzo dei pazienti purtroppo si arriva a questa. A questo punto qua il paziente è ancora infettivo, no? Però presenta in maniera marcata i danni indotti dalla risposta di quel sistema immunitario che andava a chiappare le spirochete dove le trovava e cercava di distruggerle, dove loro si moltiplicavano. Quindi sono state individuate diverse forme cliniche, dove vanno? A livello del cuore, a livello del sistema nervoso o a livello di tessuti sottocute. Quindi abbiamo individuato le quattro forme cliniche caratteristiche della sifilide terziaria, che sono quella della sifilide benigna tardiva o gomma, la presenza di gomme, lesioni granulomatose della pelle, la cardiovascolare. Ripeto, non vi interessa a voi questa roba qua nel dettaglio, però vi interessa strumentalmente al coso, con aneurisma dell'aorta, sostituzione del tessuto elastico dell'aorta, eccetera, eccetera. Neurosifilide, studierete tappe dorsale e pareti. Meningovascolare. Quindi, sostanzialmente vi sto dicendo che se spirochete, mentre il paziente non è più infettante, se ne vanno alcune a livello delle meningi, alcune a livello dell'encefalo, alcune a livello della sottocute, alcune a livello del cuore, e ci danno dei danni permanenti. La colpa è appunto del sistema immunologico che ancora le riconosce e cerca di distruggerle. Quindi voi vedete bene in questa ultima della sifilide, dell'ultima che vi presento, vedete bene come nella prima fase, aspettate che metto il titolo. Nella prima fase, moltiplicazione, sifilide primaria, sifilide secondaria, possibile guarigione, non ci abbiamo nessun problema. Poi abbiamo la spirochete residue, nella milza, nei linfonodi che rimangono vitali, che si moltiplicano, che vanno a trovare altri siti e si scatena una terribile reazione di ipersensibilità cellulare immediata, perché il sistema immunitario dice: ma io ti conosco, io ormai ho già sintetizzato un macchinario da guerra verso di te, quindi ti aggredisco. Ed ecco le manifestazioni della sifilide terziaria come patogenesi, forme cliniche dovute a patogenesi immunomediata, come sifilide cardiovascolare e neurolue. Se siete stanchi smetto, se no ve le dico, ci stanno 4-5 diapositive della tubercolosi e ho finito. Ve le dico perché così la volta prossima, martedì, che state ancora con me, facciamo la diagnosi microbiologica. Facciamo la diagnostica perché non ve l'hanno fatta ancora la lezione della diagnostica. La dovete fare, patogenesia bassa, scocciata ormai. Mi faccio la tubercolosi e poi basta, poi dopo ve le rivedete, però io vi assicuro, lo dico sempre ai ragazzi, se voi studiate le prime 200 pagine bene del libro, cioè la parte generale, vi assicuro che la speciale non è un problema. Se queste voi tardate, cioè non approfondite subito la generale, lo dico proprio, l'ho detto da studente, perché io quando ho fatto microbiologia mi ero sbagliata, è un incubo fare la speciale. Perché praticamente ti devi riportare mille cose, ma non hai l'ordine mentale per dargli un... Cioè, se non le metti in un casellario, in uno scaffale giusto, diventa una cosa da imparare. La psicologia non si può imparare a memoria, sono troppe cose. Voi di fatto poi all'esame orale ne fate 4, se sa. 3. Batteriologia, micologia, virologia e parassitologia. Cioè, diventa veramente troppo... A memoria non può essere mandata. Quindi se voi... indugiate un attimo, questa che sembra una rottura di scatole iniziale, di capire bene i meccanismi, poi non fate altro che, avendo la struttura, dire il tuo batterio che c'ha, è un gran questo, c'ha questi involucri, c'ha questi antigeni, produce questa tossina, dà questa malattia, diagnosi microbiologica, diagnosi clinica. Ed è una pesteria. Perciò io insisto. Micobatterio tubercolosi. Io credo che condividiate, voi più di me, che io non sto più in clinica, stavo da quando facevo l'infettivologo, ma adesso faccio la microbiologa, sto nella mia torretta del mio laboratorio, però voi che andate in clinica, credo che condividiate il terrore per la tubercolosi che si sta crescendo in maniera terribile, ed è un problema importante, tanto più che abbiamo visto che il BCG non funziona a proteggere dalla reinfezione, e ce n'è tantissima. Tubercolosi che non è solamente polmonare, ma io ho visto stamattina la risonanza magnetica che un mio collega di malattie infettive mi ha fatto vedere, di una paziente straniera di 21 anni con un tubercoloma cerebrale evidenziato, proprio paziente nella quale, attenzione, lei andava dal medico per una sintomatologia di tipo neurologico. La tubercolina era positiva, ma non vuol dire niente, perché indica soltanto precedente contatto col micobatterio, però c'era la produzione, il test al quantiferon, che faremo bene, però praticamente è basato sul fatto, si fa un prelievo di sangue al paziente, si prendono i suoi linfociti, si separano, i linfonociti, si mettono in vitro a contatto con antigene tubercolare e si valuta la produzione di interferon gamma, che è l'interferon immune, che viene prodotta. Se non c'è stato contatto con l'antigene, quindi non c'è, ovviamente poco o nulla interferon gamma, non c'è, perché non basta la reazione, non ci sono i tempi tecnici per una stimolazione efficace, una produzione efficace di interferon gamma. Se invece, diciamo, il paziente ha un problema a questo livello, un quantiferon positivo depone per la possibile presenza, sempre da accertare clinicamente, di una infezione in, come si chiama, scusate, perché non smettono, di un'infezione in atto. Allora che succede? Questa paziente, per esempio, mo non lo dovevo dire perché ho preso altro tempo, però mi è venuto in mente, paziente, sintomatologia neurologica, tubercolina positiva, quantifero positivo, PCR sul liquor negativa per la ricerca dell'acido nucleico di neo. E questo non sta bene, però probabilmente deve essere rifatta perché si vede a livello di risonanza magnetica nucleare due belle masse, una a livello variato occipitale sinistra e una a livello parietale destra, per esempio. Per dirvi il problema come si pone della tubercolosi oggi, un altro caso magari lo vede l'urologo che registra una tubercolosi renale, per cui non ci aspettiamo Margherita Gautier, la donna bella, pallida, che tossisce e sporca il fazzoletto di sangue, perché quello può accadere, che è molto bellino, da un'altra parte oggi la vedete un po' più brutta, insomma, meno garbata. Andiamo a vedere che vi voglio dire io con tutte queste stupidaggini che ogni tanto vi dico. Se guardiamo la patogenicità di questi micobatteri, che io in maniera cattiva vi anticipo anche senza che sappiate tutte le cose, noi vediamo solamente, quando studierete i micobatteri vedete che hanno proprio involucri esterni totalmente diversi dagli altri batteri, che c'è di terribilmente diverso? Componenti lipidi di superficie, cere e fattore cordale sono quelli che giocano il ruolo principale nella patogenicità. Perché? Lipidi di superficie, cere e fattore cordale sono prima di tutto altamente antigenici e sono responsabili, vi prego di prendere nota di queste tre cose, della risposta cellulomediata dell'ospite, primo. Secondo, dell'acido resistenza di questi batteri, perché vengono definiti micobatteri o tubercolosi come bacillo acido alcol resistente, ma non solo della resistenza ai coloranti, per cui dobbiamo inventarci, il gram non ci funziona e ci dobbiamo inventare la zilnisse, ma anche resistenza ai detergenti, resistenza ai comuni antibiotici e resistenza appunto alle colorazioni tradizionali. Perché? Per questi lipidi di superficie, cere e fattore cordale, per questa roba che c'è in superficie, che c'è su di loro, qualcosina di simile c'è sui corini e batteri, ma sugli altri batteri no, c'è peptidoglicano, c'è altre roba che non hanno niente a che vedere con questa roba qua. Ancora, queste strutture superficiali sono responsabili della crescita lenta in cultura. Quando abbiamo fatto i tempi di duplicazione batterica, vi dicevo, con urinocultura in 2-3 giorni ce l'avete, sono cresciute le colonne. Un isolamento chimico batterio tubercolare, voi la risposta, il laboratorio prima di buttare tutto deve aspettare almeno 3-4 settimane. Perché quindi questa presenza di queste sostanze, ripeto fino alla nausea, lipidi di superficie, cere e fattore cordale, è importante per una forte antigenicità, evoca la risposta cellulomediata, che è l'unica importante nel controllo dell'infezione, è responsabile dell'acido resistenza e della lenta crescita in coltura. Anche qui vi rifaccio la vecchia storia, non produce esotossine, non c'ha le esotossine, non sintetizza capsula, sono sempre loro, questi tre componenti che io non a caso ho messo all'inizio, che hanno un'azione tossica nei confronti dei macrofagi. E qual è l'azione tossica? Ecco la patogenesi. Anche se pur se fagocitati, sono in grado, grazie a queste particolari strutturali, di resistere al killing macrofagico. Come? Impediscono tutto quello che può succedere. L'inibizione della mancata fusione del fagosoma all'isotoma quando vengono internalità, la mancata acidificazione dell'isotoma, di fatto, comunque voi ricordate per brevità, inibiscono il killing intramacrofagico. Così che ci abbiamo? Abbiamo il paradosso della crescita intracellulare, cioè in questi fagociti che li dovrebbero distruggere, loro crescono, si moltiplicano in queste cellule rese totalmente inattive. Il che è un paradosso per il sistema immunologico. Quindi la replicazione intracellulare nei macrofagi alveolari nativi genera nuovi bacilli che con i detriti cellulari e batterici inducono fattori chemiotattici dell'ospite, richiamano altri macrofagi, richiamano altri linfociti. Di fatto, in mancanza di un killing efficace, lo stimolo permane, continuano a correre cellule, a corri oggi, a corri domani, così si arriva al granuloma tubercolare, non è che ci stanno altre vie. Un ruolo centrale è svolto Appunto, vi dicevo dall'attivazione della risposta cellulo-mediata. Chi è che produce questa azione di richiamo continuo di cellule e ci porterà a vedere il granuloma tubercolare, che è la lesione istopatologica fondamentale della tubercolosi? Proprio questo è il ruolo dei TH1 e dei TH2, i fociti T, che tramite la produzione di queste citochine richiamano macrofagi in sete o attivano questi macrofagi che sembravano addormentati per contrastare i micobatteri e limitare l'infezione primaria. Nel complesso, questo vabbè, solamente per definire il quadro dell'attivazione macrofagica che è portata. Quindi, che cosa diciamo? Quali saranno le conseguenze? Se esiste uno stimolo antigenico importante, quando i macrofagi sono attivati, questa risposta cellulare può avere effetto. Se c'è, ci può essere un minimo danno tessutale. In tante persone si forma un tubercolino piccolino, magari in sede apicale polmonare destra, e lì rimane tranquillamente la persona è benestante. Se invece l'infezione è più importante o per la concorrenza di altri fattori dell'ospite, la risposta immunitaria cellulomediata va a produrre necrosi a livello di questa lesione, va a produrre un fatto importante di necrosi tessutali. Quindi l'unico, dato che non conosciamo tossine o enzimi batterici coinvolti nel danno tessutale, dobbiamo ascrivere il danno tessutale solo ed esclusivamente alla risposta immunitaria cellulo-mediata dell'ospite. Vi faccio solo vedere questo danno tessutale qual è. Si vede male? Questa è una sezione di anatomia patologica del tubercolo, di questo denso infiltrato. Poi vi divertirete a studiarne la composizione e questo è l'aspetto radiologico del complesso di Gonno, complesso primario, che costituisce l'aspetto radiologico fondamentale di questa lesione. Io spero, mentre vedo i sorrisi che vi libero da questo tipo di lesione, credo di avervi dato, di aver contribuito a darvi, ripeto, solamente un'idea. Oggi ho lavorato non per darvi informazioni che guadagnerete anche nel secondo semestre con la speciale, ma credo e spero di avervi dato l'idea di come una risposta immunitaria a scopo antibatterico può produrre danno nell'ospite. Ci vediamo martedì con